C'è Marco Bellinazzo con noi. Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore con noi. Ciao, Marco, ben trovato.
E c'è anche...
Ci sente Marco?
Ci sente.
Ciao Marco.
Sì, io mi sento.
Ah, ecco, ah, Marco, okay. Scusa,
ciao,
un momento di...
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Marco, ciao. Buon pomeriggio anche a te.
E poi diamo anche il benvenuto all'avvocato Roberto Feltra.
Ciao Roberto, ben trovato.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Saluto Bellinazzo. Caramente.
Buon pomeriggio.
Grazie. Allora, sentite, naturalmente noi abbiamo aperto, abbiamo lasciato molto spazio anche agli ascoltatori su quello che è stata la sentenza. Ci sono, diciamo così, tanti messaggi, e qualcuno si chiede anche ancora perché non ha deciso di giocare quella partita del Napoli. Però detto questo, poi se avete un pensiero in questo caso su questa situazione ce lo potete dire, però vorrei tornare un po' a quella che è stata la decisione, no? Parto da Roberto Feltra. Roberto, una motivazione durissima nei confronti del Napoli. Io prima l'ho letta tutta, insomma, si parla di slealtà sportiva, e qualcuno dice: ma se è slealtà sportiva, perché limitarsi soltanto ad un punto di penalizzazione? Perché l'accusa, insomma, è alla sconfitta a tavolino. Roberto.
Allora, la cosa incredibile è che questa sentenza è di difficilissima lettura anche per gli addetti ai lavori. Lo è stata per me, e io sono l'ultimo ovviamente, quindi ovviamente non riesco a capirle, però dopo 5-6 volte che l'ho letta penso di averla compresa. Questa sentenza incredibilmente unisce dentro di sé tre profili, perché se voi iniziate nella seconda pagina, dopo la prima dell'interpretazione, la seconda, si parla addirittura di violazione penale facendo riferimento al dolo predeterminato per superare eventuali punizioni da reato penale. Dopodiché passa a smentire il giudice sportivo laddove aveva ritenuto che il fatto principale che portava alla impossibilità sopravvenuta della prestazione era quello del factum principis successivo al rifiuto da parte del Napoli di mettere in campo tutte le situazioni necessarie per poter arrivare a Torino tempestivamente. Da ultimo focalizza il dovere di lealtà e correttezza. Allora, io sono d'accordissimo su questo, ma desidero sottolineare che nel momento in cui il giudice sportivo di primo grado ha emesso la sentenza, tra l'altro a mio avviso, l'ho già detto a questi microfoni, è un provvedimento abnorme, comunque superiamo anche questo, conclude dicendo: restituisco gli atti alla Procura Federale, che già in quel momento, cioè prima della decisione di primo grado, aveva aperto un'inchiesta per verificare il comportamento di tutti i soggetti in essa implicati. Quindi io ritengo, e me ne assumo la responsabilità di quello che dico, che qualora la motivazione del collegio di garanzia confermi quella della Corte di Appello Sportiva, cosa della quale io dubito, se però dovesse essere confermato e quindi avere questo giudicato sportivo, sì, certamente andranno avanti le indagini sulla violazione dei doveri di lealtà e correttezza, quindi articolo 1, che pur non potendo portare a provvedimenti gravemente sanzionatori, certamente arriveranno ad una multa e forse anche ad una ulteriore penalizzazione. Questo sì, sicuramente. Perché? Perché quello che ha scritto non solo è scritto, ma è anche motivato, perché è collegato a determinati documenti. Allora, sicuramente la motivazione va sotto certi profili ultrapetita, cioè oltre le richieste, perché nessuno gli ha chiesto di accertare questo, specialmente nella parte finale laddove dice che il comportamento del Napoli ha violato questa specie di questo gentleman agreement, che sì, tale non sì, è, perché è una norma, perché il protocollo è fatto proprio addirittura dalla Presidenza del Consiglio, affermando che qualora si desse ragione al Napoli, e questa è la parte debole, l'unica parte debole della sentenza è questa, qualora si desse ragione al Napoli non andrebbe, cadrebbero tutte le situazioni poste in essere per portare il campionato alla fine, perché il problema è opposto: tu mi devi prima dimostrare che quella situazione sia avverata e poi deve andare alle conseguenze. Quindi secondo me il problema della 3-0 e penalizzazione resta saldo, resta forte, resta insuperabile anche davanti al collegio di garanzia, per la motivazione della prestazione che non era inesigibile più, perché il Napoli, se è vero che in quel momento, le ore 14:13 del 4 ottobre, aveva disdettato i tamponi, non aveva pronto il charter, non aveva pronto il pullman e quindi non si era messo ex se in condizioni di arrivare a Torino, non può invocare l'esimente della, della forza maggiore. E poi mi taccio perché altrimenti faccio il monologo.
No. Grazie, per il momento grazie Roberto. No, vado da Marco Bellinazzo. Marco, si parla anche di un pasticcio giuridico in merito a questa sentenza. Ho sentito e ho letto, diciamo così, anche delle opinioni. Prima Cinzia ci ha riportato un commento, me lo puoi prendere al volo,
di
Cinzia?
Sì,
se lo puoi prendere prima di sentire Marco Bellinazzo e poi cedo subito la parola. Però in ambito proprio giuridico
il giudice Maresca, ci sono estremi per diffamazione, proprio perché
nella lettura della sentenza, no? Diffamazione,
sì. Quindi, sarebbe stato più semplice ribadire che il diritto sportivo e il protocollo impongono oggi alle società di Serie A di giocare tutte le partite e che quindi il Napoli avrebbe potuto disputare una gara anche con la primavera. Non sono sorpreso né dalla prima decisione né di quella.
Aspetta un attimo, Roberto.
Ciò che mi ha sorpreso invece sono le motivazioni. C'è una difesa d'oltranza dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. Io non ho nemmeno fiducia nell'arbitrato del CONI. A questo punto, come si suol dire, c'è sempre il giudice a Berlino e nel nostro caso sarà il TAR, immagino.
Marco Bellinazzo.
Guarda, io credo
il giudice Maresca ha detto che c'è il TAR.
Sì.
Ma il TAR non può intervenire in questa vicenda dal 2003, una sanzione di corpo, non di status, può intervenire solo ai fini risarcitori.
Marco Bellinazzo.
È un pasticcio oggettivo, nel senso che qui nessuno mette in discussione l'elemento centrale, a mio avviso, cioè se il Napoli, come dire, poteva o meno andare a giocare alla luce di quello che ha detto la ASL, a mio avviso. La ASL, in un provvedimento che già parte il sabato, di cui quello, diciamo, domenicale è un chiarimento, non è, diciamo, ex novo, di fatto impediva il trasferimento per ragioni, diciamo, di ordine superiore legata alla questione sanitaria. Allora, questo mi sembra né nella sentenza di primo né in quella di secondo grado viene messo in discussione. Cioè, l'ASL non ha fatto.
Marco, scusa se ti interrompo.
Sì.
Marco, scusa se ti interrompo, non è così. Non è così. L'ASL il 2 ottobre si dichiara incompetente. Tanto è vero che il Napoli dice: tu non devi andare a chiedere chiarimenti, sei tu che diciamo chiedi all'ASL. L'ASL il 2 ottobre ti scrive nella mail, è scritta a pagina 4 della sentenza: io non sono competente, devi rispettare i protocolli. Ma questo è certo, Marco. Tanto è vero che la stessa ASL ha fatto andare a Verona e alla Salernitana.
La punto della causa non ha fatto andare in potenza a Palermo. Cioè, io non voglio, insomma, stare a discutere, nel senso che in quella sentenza di primo grado in questa viene messo in discussione il potere delle ASL di intervenire, che è un vulnus del protocollo.
È vero, perché l'ASL non ha competenza, lo dice la stessa ASL che è incompetente. Ma tanto che la sentenza.
Aspetta un attimo solo, sì. Roberto.
Così
facciamo un po' per ora. Prego, Marco.
No, scusa.
Guarda, dal mio punto di vista, diciamo, quella partita, premesso insomma che andava giocato, io ho sempre sposato la linea Gattuso. Una cosa, diciamo, è che ci sia un cluster conclamato in cui, secondo me, a prescindere dai 13 giocatori, non si deve andare a giocare. Mi riferisco a caso del Genoa o della Zeta.
Certo.
Altro caso è quando ci sono alcuni
due giocatori, come in questo caso.
Due giocatori, c'era un cluster potenziale ma non conclamato. E diciamo che in questi casi bisogna rispettare il gentleman agreement o addirittura appunto il DPCM e andare a giocare il protocollo per fare, perché il bene supremo a questo punto è andare a far concludere il campionato per gli standard di sicurezza che si sono accettati. Detto questo, in quella vicenda Juve-Napoli c'è un elemento, diciamo, di rimente, a mio avviso, del fatto che la AS dica: voi non vi potete spostare di casa. Dal mio punto di vista, anche se l'avesse detto al 17:59, rappresenta comunque una causa di forza maggiore che ha impedito al Napoli di giocare. Anche se, ripeto, se l'avessi detto un minuto prima, e quindi se il Napoli non si fosse messo in quelle condizioni da solo, cosa che va dimostrata, evidentemente deve portare a dividere due piani. Da un lato è questo. Allora, 0-3 a tavolino va dato se la squadra non si presenta in campo volontariamente. Il Napoli poteva avere dei dubbi, ha chiesto chiarimenti, l'ASL poi aver detto prima che era incompetente e poi alle 14.31 aveva detto che invece è competente e che i giocatori non si potevano spostare. Di fatto esiste una causa di forza maggiore, diciamo, giuridica, no, che il Napoli può, può far valere, secondo me, per lo 0-3 a tavolino. Dopodiché, poi non faccio l'avvocato, questo è l'esumo da quello che leggo, chiaramente se c'è di fronte allo stato di fatto la prova, il riscontro che il Napoli ha messo in atto a questo punto con la complicità delle ASL, mi aspetto anche che le procure della Repubblica di competenza agiscano nei confronti delle ASL, ha messo in pratica un piano, diciamo, doloso per non giocare e per precostituirsi un alibi, come viene detto, allora non vale nemmeno il meno uno in classifica, non vale, cioè ci deve arrivare la radiazione del presidente De Laurentiis con tutte le conseguenze del caso, perché un giudice di secondo grado di ambito federale ha detto determinate cose, sono gravissime, se sono riscontrate devono portare a delle conseguenze, così come me le aspetto nel caso Lazio, insomma, delle conseguenze, perché altrimenti è tutta insomma si risolve tutto in una pantomima. Quindi ognuno deve assumere qui le responsabilità di quello che ha fatto o di come ha giudicato quei fatti, però di fronte a delle prove, non da, sulla base di un, come dire, pregiudizio o un proprio modo di interpretare i fatti. Ci vogliono prove. Perché
prove che ci vogliono anche nel caso della Lazio, prove, perché al momento anche lì siamo di fronte quasi ad una sentenza mediatica, mi sento di dire, però ancora non abbiamo prove concrete. Allora, voglio sentire Roberto Feltra, perché poi ci sono due domande, Roberto, prima di salutarvi. Prego.
Allora, qui il problema non è il dolo, ma sarebbe eventualmente una colpa e una negligenza. Ma quello che è fondamentale, e questo è chiarissimo, è proprio spaccato nel momento in cui lasciamo perdere adesso la violazione dei doveri di lealtà e correttezza. Il Napoli alle 14.30, e questa è la prova fondamentale, deve dimostrare che era in grado di andare a Torino. Tanto è vero che nella sentenza lo si dice, il Napoli ha affermato così, che aveva il charter del pullman, eccetera. Quindi, al di là del dolo che non c'entra, il Napoli per scelta propria aveva evitato il tampone e tutte le altre circostanze che obbligate dal protocollo per recarsi a Torino. E questo incide sul fatto che nel momento in cui, ripeto, fino alla noia, arriva il provvedimento della ASL, che non è un provvedimento, diciamo, di propria competenza, ma lo ha emesso e dice per sicurezza pubblica tu non devi andare. Il Napoli in quel momento, se aveva tutto in regola, non si presentava e la partita si ripeteva. Ma questo è il punctum dolens. Il Napoli non era in grado di andare a Torino, quindi ha fatto una sua scelta che è diversa adesso dalla probità. Per il resto sono completamente d'accordo con quello che ha detto Marco Bellinazzo, ma il Napoli sceglie di non andare pensando che il provvedimento della ASL, che è impeditivo totalmente solo domenica e non sabato, ma addirittura dai documenti che si legge in queste sentenze, perché nessuno di noi li ha letti, le revoche erano addirittura della serata precedente del venerdì, quindi ancora prima del provvedimento del sabato, per sua scelta si era messo in condizione di non andare e quindi non può invocare la forza maggiore, come ha detto perfettamente con sentenza della Cassazione sia del 2015 che del 2018 il giudice di primo grado. Quindi io sono d'accordo con il giudice Maresca, che tra l'altro conosco pure e saluto se ci sta ascoltando, quando dice perché la Corte di secondo grado è andata in quella motivazione che nessuno le ha chiesto, il cosiddetto ultra petita che vi dicevo prima. Bastava dire solamente c'è questa situazione in cui il Napoli non può invocare la forza maggiore, e su questo punto, che si risolve, ripeto, solo leggendo gli atti, se è vero che il Napoli aveva revocato o meno, lì si risolve la causa, senza possibilità. Io sono convinto che il collegio di garanzia, che rigetterà il ricorso del Napoli perché già c'è il precedente numero 56/18 citato in questa sentenza, probabilmente cambierà la motivazione. È chiaro poi che un dolo nei confronti del Napoli non si potrà mai dimostrare, anche perché non ci sarà mai stato. Ci sarà forse una negligenza, una colpa, ed allora magari ci potrà essere una multa, un'ammenda, perché non è possibile che lo abbiano fatto scientemente, anche perché poi manca l'interesse, perché avrebbero fatto scientemente un qualcosa che poi non è arrivata, quindi sarebbe solamente ai limiti del tentativo, e nel diritto sportivo il tentativo c'è solo nell'illecito, e questo non sarebbe illecito perché sarebbe solo articolo 1, violazione di lealtà e correttezza.
Infatti Marco, è proprio questo, no? Anche il motivo, no? Perché Belinazzo, che si stavano chiedendo anche gli ascoltatori, il perché di questa scelta di non andare, ecco.
Questo bisognerebbe chiedere a De Laurentiis, certo. Perché io penso che Gattuso ha chiarito più volte che anche lui avrebbe giocato, e secondo me, ripeto, a me bisogna distinguere i casi di cluster o che stanno emergendo, e casi insomma in cui bene o male c'è qualche contagiato, e a quel punto si deve andare a giocare. Questo che sinceramente non capisco, e non possiamo essere noi nella testa di De Laurentiis, certo. Per dire perché insomma avrebbe in ogni caso, diciamo, determinato una volontà del Napoli di andare a giocare.
Io volevo chiedere all'avvocato quali saranno adesso i diversi ricorsi, perché sicuro si va al collegio di garanzia del CONI e basta, poi ci si ferma
collegio
là.
Di garanzia. Dopodiché l'alternativa è il tribunale amministrativo o quello ordinario, perché non si sa la ASL che tipo di pesce è, se è solo pubblico o se è pubblico privato, in forza del quale il Napoli chiederà alla ASL: non sono andato là perché ho detto così, dopo mi dicono che tu hai torto, per cui mi devi risarcire il danno, ma esclusivamente a titolo risarcitorio.
Esatto. Invece ti chiedo
3-0 e il punto di penalizzazione, a mio modesto avviso, restano intoccati e intoccabili.
Ti chiedo due cose, ma dobbiamo essere veloci, Roberto. Abbiamo ripreso anche Marco Belinazzo, mi sembra, vediamo un attimo se riusciamo. Intanto non capisco il messaggio di un ascoltatore e chiedo di essere più chiaro. Dice: non potete permettere che gli ospiti dicano cose appurate. Che vuol dire, scusa?
Non lo so.
Magari se ci puoi spiegare, perché non mi sembra che... Abbiamo ripreso Marco Belinazzo.
Meglio dire cose appurate che non appurate.
Non capisco il messaggio, magari cerca di essere chiaro tu. Allora, messaggio sempre al 331-8200-213. Vi chiedo al volo, se il Napoli... Diciamo così, in questo caso chiedo all'avvocato: è meglio fermarsi o andare avanti per difendere la propria posizione?
Ci sono dei rischi?
Che cosa deve, cioè, non è che il Napoli peggiora la situazione se va avanti nella difesa?
Certamente no, perché non ci può essere una formation peius. Il Napoli certamente deve impugnare questa sentenza, ma soprattutto deve, ovviamente, come già fatto stamattina, mi pare già ieri sera dei comunicati, difendere la propria onorabilità. Questo non c'è dubbio.
Allora,
a livello solo formale, sostanziale, perché ripeto, non sta scritta nessuna parte che è provato, come diceva Marco Belinazzo, questa violazione dei doveri di realtà e correttezza, per carità. Tra l'altro è un ultra petita completo.
Allora, devo salutare Marco Belinazzo. Marco, che scenario ti aspetti?
No, sicuramente, appunto, come diceva l'avvocato, qualche difficoltà nell'accoglimento del ricorso del Napoli anche nell'ambito della giustizia sportiva del CONI lo vedo, e chiaramente ci sono quei limiti poi che ricordava anche lui nel fatto che Napoli si rivolga al TAR, ma a questo punto credo che la questione sia anche molto più ampia, riguarda appunto l'onorabilità e l'operato del Napoli e della sua dirigenza, e che quindi vada cercato, diciamo, un chiarimento in tutte
per tutelare
le
l'immagine, anche per tutelare
assolutamente,
l'immagine,
cioè, assolutamente
per tutelare l'immagine. Marco Belinazzo, ti ringraziamo tantissimo, buon lavoro.
Grazie,
a Marco Belinazzo,
dobbiamo
salutare. Stiamo per salutare anche l'avvocato a Feltra. Roberto, un pensiero sulla vicenda Lazio te lo voglio far dire, insomma, perché oggi abbiamo letto questa indiscrezione poi smentita dalla procura, e quindi siamo anche qui in attesa, anche qui insomma l'immagine del club, del presidente, del dottore non è, in questo momento ne escono malissimo, però ecco, ti chiedo un po' un tuo pensiero anche su questa vicenda.
Il mio pensiero è che è già difficile poter verificare e commentare le conclusioni delle indagini. Pensate mai se si possono fare previsioni su indagini che sono appena iniziate. Quindi mi dispiace molto per la mediaticità, mi dispiace molto per i tempi della comunicazione che non sono compatibili con quelli della giustizia. Però io ho mille difetti, non quello di essere presuntuoso, invenzioni o ipotesi su queste cose così delicate che possono portare ipoteticamente alla cosiddetta epidemia colposa, è meglio non farle. Attendiamo l'esito delle indagini della procura di Avellino che poi saranno fatte proprie dalla Procura federale e vedremo chi ha sbagliato. Certamente in questo caso, se qualcuno ha sbagliato, non per dire le solite frasi fatte, deve pagare pesantemente, certo, perché ne va di mezzo la salute, ma deve pagare anche pesantemente coloro i quali ipoteticamente avessero sbandierato ai 420 delle violazioni che poi non ci sono.
Sì, 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 infatti siamo d'accordo su questo, va bene. E, una cosa te la voglio chiedere: qualora dalla procura di Avellino arrivi la conferma delle due negatività e positività di Stracoscia, in questo caso la Lazio può sentirsi parte lesa, cioè nel senso, tu no, comunque io avevo già la negatività, ho aspettato la conferma di un'altra negatività, però non l'ho fatti giocare in quella partita.
Allora, intanto dobbiamo chiarire ai nostri ascoltatori una cosa: tutto questo cancan non nasce nel pre-Lazio-Juventus, ma nel periodo a cavallo tra le due gare di Champions League della Lazio e la gara di Torino, quindi che non sono oggetto di questi tamponi, ma esatto, poi sono quelli precedenti. Quello che è accaduto sabato, cioè la positività, la negatività ad Avellino, la negatività al campus biomedico che ha impedito a Immobile e a Stracoscia e a Leiva di non giocare la gara con la Juventus, ove mai fosse smentita, con delle prove certe alla fine delle indagini, possono consentire alla Lazio di chiedere un risarcimento danni al campus biomedico e dire per quale motivo mai dato positivo uno che era negativo. Ma attenzione, perché in questa materia bastano poche ore per
passare, scusami,
va bene, da positivo a negativo e viceversa bastano poche ore.
Va bene, dobbiamo attendere, mi sembra di capire, Roberto, non possiamo prendere
mai come questa volta,
mai come adesso, è vero. Roberto Feltra, grazie avvocato, a presto,
grazie,
un abbraccione,
saluto agli ascoltatori altrettanto e buona prosecuzione.